entusiasmo.
Sono le 6:05 di questa nuova fantastica giornata. Oggi ho fatto il jungle rapid per venire a lavorare. Avete presente quello di Gardaland? Ho fatto 60 chilometri così, ho pagaiato per venire. Ragazzi, io non lo so, apro e chiudo parentesi, non so ancora esattamente cosa sia successo nel mondo, ma se l'altro giorno ha esondato il Seveso, non so che cosa ha esondato oggi, perché c'è acqua ovunque. Prudenza, al di là delle battute, occhio, perché davvero si fa fatica a circolare. Stamattina partita di casa 5 minuti prima.
Vi stiamo raccontando in Non Stop News, ma anche nelle nostre edizioni dei giornali orari, tutte le difficoltà delle varie regioni. Se avete voglia potete anche chiamare lo 02 25 15 15 e raccontarci quello che vedete in questo senso. Intanto subito buongiorno a una donna che è sopravvissuta, Barbara Sala.
Buongiorno. Applaudi, buongiorno. Ma è un po' il mio spirito alla Lara Croft, no? Che mi ha fatto arrivare a lavorare.
Tomb
Raider, più Tomb che Raider. Buongiorno Massimo Lonigro.
Buongiorno, subito a Roma da Luigi Santarelli, eccolo.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ieri sera, come tanti di noi, tanti di voi, stavo guardando Lily Gruber a 8:30 e tra gli ospiti c'era anche uno dei due, diciamo così, giornalisti, conduttori televisivi russi che hanno telefonato alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fingendosi un leader africano. Ha raccontato diverse cose, poi ne parleremo, ma il succo è: abbiamo fatto una figuraccia a livello internazionale con lo scherzo a Giorgia Meloni oppure lei ne è uscita bene? 02 25 15 15 per dirci la vostra, sentite cosa arriva.
Posso dire da 26enne mai avrei pensato di poter annunciare in diretta nazionale su una radio, su RTL 102.5, un nuovo disco dei Beatles. Ve l'abbiamo fatto ascoltare per la prima volta ieri alle 15 e mercoledì alle 20.30 abbiamo trasmesso in anteprima mondiale un documentario bellissimo che ha raccontato come i Beatles sono arrivati a creare questa canzone Now and Then. L'avete ascoltata alle 6.11 minuti qui in diretta in Non Stop News ed è davvero, l'abbiamo raccontato spesso in questi giorni, i prodigi dell'intelligenza artificiale, ma non solo, di un gruppo che ha fatto la storia e continua a farla anche quando, diciamo, materialmente, corporalmente non ci sono più.
Tra l'altro per tutta la giornata avremo l'onore e il privilegio di riascoltare questa canzone che è il nuovo singolo dei Beatles. Hai ragione, fa veramente un effetto stranissimo. 0225 1515, la linea diretta di Non Stop News dedicata allo scherzo telefonico a Giorgia Meloni, che non è lo scherzo, non lo so, di Crozza, no? Che non so, che fa un'imitazione, chiama e dall'altra parte, non è Staffelli, no? Davanti ai palazzi dei poteri, non è quella cosa lì.
No,
c'è
no.
Qualcos'altro.
C'è qualcosa sotto, secondo me c'è qualcosa di più. Noi abbiamo una fonte molto molto informata al telefono, sì, che è Efisio, ci chiama da Olbia se non sbaglio. Efisio,
buongiorno. È un nome ovviamente in codice. Efisio, il tuo è un nome, cioè è tuo nome così,
da 007.
Da 007.
No, Efisio. No, è proprio,
non accede,
è
simbolico.
Non accede, non ha...
dici cosa sai, Efisio, o cosa pensi?
Cosa penso? Che è una cosa impossibile. C'è qualche talpa interna che ha fatto questo scherzo.
Ah, una talpa a Palazzo Chigi, quindi?
Eh sì, perché, scusa se do del tu, ma
ci mancherebbe,
qualsiasi posto che chiami, un ristorante, un albergo, questo, quest'altro, fanno il filtro. Buonasera, sono Efisio. Certo. Cosa ne posso dire? Cosa,
vabbè, in realtà anche lì a Palazzo Chigi, no? C'è stato addirittura un lungo dialogo, prima tramite mail, leggevamo oggi sui giornali, poi delle telefonate, insomma sembrava tutto costruito a regola d'arte.
Sì, ma per me chiamare in un posto così è impossibile.
Però permettimi,
fanno
Efisio,
delle verifiche.
E intanto guarda, ci ha raggiunto anche
ci
007.
Una gola profonda, ci deve essere una tappa.
Ma, cioè, scusate, erano
no,
dei...
No.
Però tu sai chi è? Efisio, tu sai chi è?
Questa talpa?
I poteri forti sono intervenuti su Efisio.
Io ipotizzo.
La risposta giusta era sì, potrei dirtelo, ma poi dovrei ucciderti. Efisio, grazie, ciao, buona giornata.
No,
dico
voi,
una cosa,
ciao,
per rispondere anche a Efisio. Allora, questi qui, intanto grazie Leo per la preziosa collaborazione con Hollywood. E allora, erano comunque dei comici televisivi, no?
Sì.
Allora, anche noi, se dobbiamo contattare, noi abbiamo avuto ospite Giorgia Meloni in diverse occasioni e non solo lei, perché fa parte del nostro lavoro. Non è che se abbiamo bisogno di contattare queste persone, chiamiamo il centralino, buongiorno, sono Barbara Sala, mettono giù. Cioè, ci sono comunque dei canali fatti che magari dalla televisione di questi comici sono partiti, uffici stampa, così, ovviamente con l'inganno poi dello scherzo. No?
Quindi insomma vi stiamo chiedendo proprio di parlare di questo, secondo voi com'è andata, ma soprattutto quanto ne avete parlato e che impressione, che idea vi siete fatti? Abbiamo fatto una grande figuraccia oppure no? 6:15 minuti, tra poco voi allo 02 25 15 15.
È stata una nottata lunga e complessa in Toscana, soprattutto per la protezione civile. Stiamo parlando dei danni del maltempo. Al momento ci sono 3 vittime, 2 nel comune di Montemurlo e 1 a Rosignano, in provincia di Livorno. Ad aggiornare il bilancio sui social network è stato il governatore della Toscana, Eugenio Giani, che ha comunicato lo stato d'emergenza legato all'ospedale di Pontedera. Stop a chirurgia e dialisi, inviati gommoni a salvare le persone, chiesti elicotteri per il trasporto urgente di persone in codice rosso.
Gaza è circondata, siamo al culmine della campagna, abbiamo già raggiunto successi impressionanti, siamo già oltre gli ingressi di Gaza City e andiamo avanti, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando ai soldati. Abbiamo anche perdite dolorose, ma come mi ha detto uno dei combattenti, niente ci fermerà, ha aggiunto.
Il caso della telefonata fake alla premier, ce ne stiamo occupando anche in linea diretta. Non capisco perché inventate queste cose di un'operazione segreta, così sulla 7 il comico artefice dello scherzo alla premier.
Frattelonati e furgonati, prego.
Aia.
Ah no, il telonato è quello che ha il telone tenuto insieme, quello che ha i buchi tenuti insieme con la corda. Il furgonato è quello che c'ha la lamiera, è tutto chiuso.
Non vedo errori.
Se l'è cavata più o meno.
Scusatemi, è un po' alla buona, ma è così. Scusate, posso aggiungere, è uscita quest'ultima ora
come il suo giornalismo, un po' alla buona.
No, ma infatti così. Adesso per 10 secondi sono seria, perché è uscita un'ultima ora che si aggiunge un po' a quello che dicevamo della Toscana. E è attesa dopo mezzogiorno la piena dell'Arno. Stiamo seguendo la situazione in Toscana, decisamente complicata. Pochi istanti fa è uscita quest'ultima ora.
Sì. Allora, sul Corriere della Sera di oggi c'è insomma il racconto dell'intervista che c'è stata ieri a tal Lexus, insomma così si chiama o viene chiamato, uno dei due comici del duo, no, sì, quella è, insomma, è simile,
un
nome è simile,
un ansiolitico.
E, che ha parlato alla Sette a Lily Gruber, ha detto, chiamati dal suo staff, a proposito dello staff di Giorgia Meloni, lei ha parlato mezz'ora, tant'è che infatti quando noi abbiamo letto, ascoltato tutti quanti la registrazione dello scherzo telefonico a Giorgia Meloni che è circolata online, questa durava 15 minuti, in realtà poi lui ha raccontato ieri sera che hanno parlato mezz'ora e che anzi l'ha raccontato anche facendo quasi una battuta, loro volevano anche a un certo punto chiudere la chiamata, invece una cosa simile, invece Giorgia Meloni voleva chiacchierare,
sì,
insomma aveva
poi
voglia
a un
di
certo
parlare.
Punto noi donne abbiamo bisogno di sfogarci.
Vabbè, adesso,
e se troviamo l'interlocutore giusto andiamo avanti, non ci fermiamo più, meglio ancora se uno che non ci conosce, capito? Un po' telefono amico.
un po', vabbè. Vi stiamo chiedendo che idea vi siete fatti di questo caso, c'è Giacinto in diretta con noi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, benvenuto anche a voi.
Come stai, Giacinto?
Tutto bene, grazie.
Da dove ci segui?
È un piacere essere in diretta con voi.
Grazie. Da dove ci chiami?
Provincia di Bari, Gioia del Colle.
Allora, figuraccia secondo te oppure la Meloni ne è uscita bene? Perché poi alla fine alcuni hanno detto, ma in realtà non è che abbia detto, insomma, abbia rivelato chissà quali segreti di Stato.
Ma in realtà dal mio punto di vista non è una grossissima figuraccia, anzi, considerando che il mio mestiere è essere informatico, dietro vedo una abilità assoluta da parte dei russi di mettere in pratica quello che tecnicamente si chiama un social engineering, cioè arrivo.
Com'è che si chiama, scusa?
Vai.
Social engineering. È una modalità utilizzata spesso da degli hacker per raggiungere degli obiettivi specifici e carpire delle informazioni da utenti che sono convinti di parlare con un'assistenza tecnica.
Ma ci spieghi come funziona? Cioè, nel senso, se io volessi fare uno scherzo a qualcuno, magari a un ministro, una persona importante, utilizzando questa tecnica, a grandi linee, come posso fare?
Beh, non ci sono ci sono delle linee guida sotto questo profilo, però. Chiaro che dietro c'è una preparazione molto articolata, certo. Perché non stiamo parlando del tra virgolette carabiniere di sofficata, stiamo parlando di un ministro che sicuramente, così come è stato detto sulle varie informazioni.
Ma siete veramente così convinti? Grazie Leo, adesso basta perché torno seria. Ma davvero così convinti che ci sia sotto questa manovra
Giacinto non ha detto che c'è il complotto.
No, però tutto questo lavoro per arrivare a telefonare alla Meloni.
Beh, comunque.
Guardate che il numero ce l'abbiamo anche noi. Chiamiamo la Meloni un attimo.
Adesso mica la puoi disturbare così.
Ma no, però nel senso, cioè, tramite i portavoce, l'ufficio, cioè, ci arrivi. C'è uno che lavora in una televisione, ci arriva.
Sì, ma devi creare una mail istituzionale che sembri quella di un'ambasciata, non è una cosa così semplice. In ogni caso i nostri ascoltatori sono invitati a presentarsi come fossero degli agenti segreti.
Sì.
Sono Cinto, Giacinto.
Grazie Giacinto, un abbraccio. Pubblicità, vi aspettiamo tra poco.
5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5, Very Normal People.
Dormo poco nella notte, mi sveglio e ballo da solo. Apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo. Per dimenticare tutto quello che di giorno provo. Fino all'alba, fino al giorno nuovo. Ho visto danni.
tante persone perfette, fingere che non si sporcano, delle bugie, delle menzogne mai dette, quelle pensate non contano. Ho detto cose che non vanno dette perché feriscono, come se fosse davvero importante essere libero. Provo, sono solo uno tra i tanti, sono solo un uomo scoppio, se non c'è uno scopo soffoco se resto sotto, fatevi sotto. Ma dove sono, dove mi trovo, faccio uno sbaglio dietro l'altro, come mi muovo, ma ho camminato così tanto, taglio il traguardo, forse sto sognando, gli incubi non mi raggiungeranno fino al giorno nuovo. E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso, e canto, canto, canto. Non so più nemmeno io chi sono, amici intorno ma la musica è il tesoro. Ascolto un disco vecchio, scrivo un pezzo nuovo, vorrei dirti cosa provo ma non trovo modo, perché dormo poco nella notte, mi sveglio e ballo da solo. Apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo, per dimenticare tutto quello che di giorno provo. Ballo come un pazzo fino all'alba, fino al giorno nuovo. Mi sveglio e ballo da solo, apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo, per dimenticare tutto quello che di giorno provo. Ballo come un pazzo fino all'alba, fino al giorno nuovo.
In Negramaro insieme a Fabri Fibra, fino al giorno nuovo. Siete su RTL 102.5, 6:26 della mattina, chiacchierando di quella che secondo alcuni è una figuraccia a livello internazionale, secondo altri semplicemente qualcosa che è accaduto anche ad altri capi di Stato, ossia uno scherzo telefonico che ha coinvolto la nostra Presidente del Consiglio, ma poi anche il Premier spagnolo Sanchez, ma poi anche, ha raccontato uno dei due membri del duo comico russo che ha realizzato questo scherzo, anche ad esempio il Segretario Generale della NATO Stoltenberg. Quindi insomma sicuramente non siamo stati gli unici, e però... Secondo voi, questo vi chiediamo, è una consolazione? Seconda cosa, è davvero una figuraccia secondo voi? Oppure abbiamo semplicemente ascoltato degli audio sicuramente inediti di Giorgia Meloni, in cui però, insomma, informazioni così gravi non le abbiamo sentite? 02 25 15 15, questo è il numero se volete intervenire in diretta con noi.
Ho la risposta. Buongiorno RTL.
Buongiorno.
Come in tutte le cose c'è una risposta, certo. Dove c'è donna c'è danno.
Ma perché? Ma che vuol dire? Ma in che senso?
Ma in che senso?
Ma che vuol dire? Ma dove siamo? Nel 1900?
Vabbè,
ma non ho capito neanche cosa vuol dire, cosa c'entra. Domenico.
C'è Domenico.
Ragazzi, chiedo scusa io per questo che mi ha mandato sta frase, dove c'è donna c'è danno non si può sentire, poi è una cosa assurda.
Bravo Domenico, oh. Bravo.
No, ma non capisco proprio neanche il senso.
Vabbè, andiamo
una oltre. Donna, lo
andiamo
scherzo.
Oltre. Dici la tua, Domenico.
Io credo onestamente, guardi, io è 35 anni che appartengo alle forze di polizia, mi occupo di sicurezza, abbiamo fatto una bruttissima figura, non ci girarci attorno. Proprio perché era già successo a Sanchez, al segretario generale della NATO, a Erdogan, ci deve essere un alert e attenzione alle telefonate che arrivano, ma poi c'è un modus. Se ti chiamano, tu non è che rispondi, fai delle verifiche prima di passare. Bravo. Una carica così alta. Almeno che non è stata pianificata.
Scusate, no, perché Domenico ha detto che appartiene alle forze dell'ordine. Vabbè, non potevamo mettere 007.
Un po' di didascalico.
Fantastico, ragazzi.
Volante 1, volante 2, volante 1, volante 2.
Meravigliosi. No.
Però Domenico, io allora ve lo dico proprio perché lo facciamo anche noi. La telefonata è concordata. Cioè non è che tu chiami e te la
verificata.
No, sì, sì, è verificata e concordata. Cioè mi spiego. Noi abbiamo appuntamento telefonico con la Premier Meloni lunedì prossimo, non è così, ma speriamo che lo sia davvero prossimamente. Martedì prossimo alle 8:25 per la diretta. A disposizione abbiamo 15 minuti per l'intervista. Mm-hmm. Così che funziona, non è che chiamiamo, ripeto, e dico buongiorno, sono e me la passano.
No, ma tra l'altro oggi ci sono.
Infatti la pianificate queste cose. Parlate in quel caso là c'è il consigliere diplomatico.
Bravo,
ci stanno i servizi, l'apparati che controllano le chiamate in entrata e in uscita, specie quelli internazionali. Cioè ragazzi, abbiamo fatto una brutta figura, inutile girarci attorno.
Bravo, è vero. Ma poi tra l'altro la cosa che appunto svelavano anche oggi i giornali, a febbraio Mantovano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, aveva scritto a tutti i ministeri dicendo attenzione, se ricevete richieste di colloqui, telefonate strane, verificate due volte, perché in questo periodo stanno succedendo cose un po' strane. Quindi in realtà erano già tutti avvisati, però nonostante questo non c'è stata particolare attenzione, almeno così sembra.
C'era proprio un alert fatto dal sottosegretario, dal dottor Mantovani, quindi è inutile girarci attorno, ragazzi. Può capitare, io la Premier è stata secondo me onesta, coerente, anche perché l'ha detto in altre occasioni, no? Non ha detto nulla di così, cioè leggo un pericolo alla sicurezza dello Stato, ma non scherziamo, ragazzi.
No, vabbè, comunque, no, questo sicuramente Domenico, no. Domenico, c'è una cosa che puoi fare tu, perché appartieni, difendi tutti, certo. Vagli a prendere tutti, ti prego, vagli a prendere tutti questi mascalzoni che fanno gli scherzi alla Meloni.
Allora domani ve li porto uno per uno.
Oh, bene.
Domenico, grazie, un abbraccio e buona giornata.
Grazie.
Vi aspettiamo tra pochissimo allo 02 25 15 15 in diretta, subito dopo le ultime notizie.
Allerta maltempo in gran parte d'Italia. Nelle ultime ore la situazione più drammatica in Toscana. Esondato il Bisenzio, attesa la piena dell'Arno per la tarda mattinata. Tre persone sono morte, due nel comune di Montemurlo e uno a Rosignano in provincia di Livorno. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto ai cittadini di restare a casa. Allagati tre ospedali, l'aeroporto di Firenze intanto è rimasto operativo nella notte. È ancora disperso un vigile del fuoco in Veneto, nel Bellunese. Era fuori servizio e stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lungo la sponda di un torrente. Oggi intanto scuole chiuse a Napoli, stessa situazione anche in provincia di Treviso. In Friuli Venezia Giulia, allerta rossa, arancione in 9 regioni. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, Spezia KO ai rigori. Il Sassuolo lo batte 5-4 e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Atalanta. Torino-Frosinone invece è terminata 1-2. Con questo è tutto, l'informazione torna come sempre più tardi.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
ci siamo persi poi. Tu coi tuoi progetti, io ho cambiato prospettiva.
Quanto sono geniali con la pesce di Martino, sesso e architettura, che mi ha aperto con questa definizione un nuovo mondo nei confronti della convivenza e del matrimonio.
Cioè?
Che quello è sesso e architettura. Detto questo, se avete seguito questo che è il nostro New Hit in radiovisione, avrete visto il video con i sottotitoli in coreano come il video di Peggy Gu.
Bellissimo.
Assolutamente inutili, perché voglio dire.
Ma è una scelta artistica, scusa.
Sì, no, inutile ai fini della comprensione, perché la canzone è italiana, cosa metti il sottotitolo in coreano?
Ma loro sono internazionali.
Ma cosa fa? La critica musicale adesso?
Critica
anche.
Ma musicale.
Sta aggiornando la bio di Facebook.
Scrivilo su
Fatto
Google.
Fatto subito su Facebook.
Allora, 02 25 15 15, andiamo subito al telefono, non perdiamo tempo, parliamo dello scherzo telefonico alla Presidente del Consiglio. C'è Laura da Lecco, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Buongiorno a te, Laura. Che idea ti sei fatta? Vai.
No, allora io volevo fare questa considerazione. Secondo me non ha fatto una così brutta figura la Meloni. Chi l'ha fatta sono tutte le persone che erano preposte a controllare che effettivamente queste due persone che hanno telefonato non erano, erano dei comici e non dei politici africani. Cioè, secondo me la vera figura brutta l'hanno fatta tutti gli enti statali che dovevano verificare che chi chiamava era effettivamente chi diceva di essere.
Insomma Laura, è colpa di qualche ufficio pubblico, mi sembra di capire, come sempre in Italia.
Gestito da Checco Zalone, probabilmente è andata così.
Ma dire, cioè, la Meloni effettivamente non risponde a una telefonata se non viene passata da qualcuno che prima verifica. Probabilmente chi ha sbagliato era chi doveva verificare.
Ma infatti Laura, su questo secondo me siamo tutti quanti d'accordo. La domanda forse era un'altra, cioè tu forse parli più di responsabilità e non c'è dubbio che un ufficio, qualsiasi esso sia, che si occupi di queste cose abbia sbagliato, perché è ovvio che la Meloni non può verificare ogni singola chiamata né può ricordarsi la voce di ogni singolo leader mondiale. E però la domanda forse era diversa: come Italia, lasciamo perdere se è stata la Meloni, il suo ufficio, qualcuno, come Italia secondo te abbiamo fatto una figuraccia oppure abbiamo dato forse, non lo so, un segnale di verità? Perché poi il conduttore che ieri ha parlato dalla Russia ha detto: beh, comunque in realtà Meloni è stata, rispetto ad altri leader che parlavano in maniera molto formale, alla fine è stata schietta.
Beh, una bella figura non l'abbiamo fatta. No.
Ok, Laura, abbiamo capito. Grazie Laura, buon viaggio.
Ciao.
Io ho paura adesso.
Attenzione, allora, questa mattina noi stiamo scandagliando
nel
profondo,
sì, delle forze armate,
del deep state, noi scherziamo, ma la cosa è seria, la cosa è assolutamente seria. Ce l'abbiamo già Marco al telefono?
No, lo stiamo per contattare, perché ci ha chiamato allo 02 25 15 15.
Bisogna richiamarlo a un altro numero segreto.
Perché purtroppo stiamo chiacchierando anche con tanti.
Dite alla regia di criptare la telefonata.
Ah no, dobbiamo, poi ecco, una cosa
qualsiasi
che
cosa voglia
è
dire.
È una cosa che però l'ho sentita in un film e la dico. No, un'altra cosa che ad esempio succede, non tutti sanno, è che a volte quando si intervistano questi personaggi viene fatto il ponte.
Certo.
Nel senso, il ponte telefonico, tu non chiami direttamente il numero di quella persona o di quell'ufficio, ma chiami un numero, magari di un portavoce, così, che a sua volta trasferisce la chiamata e ti mette in contatto con.
Sì, e infatti di solito la qualità della chiamata fa schifo.
Poi quando cade la linea ci mettono 6 ore per ripristinare il collegamento.
Allora andiamo in pubblicità, poi ancora le vostre telefonate, insomma, secondo voi figuraccia oppure no? Dopo lo scherzo a Giorgia Meloni, 02 25 15 15.
5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5, Very Normal People.
Io non ho piani, io non ho piani. Io non ho orari, io non ho orari. E non è presto, non è tardi, non ha un nome, questa faccia non ha specchi, tanto siamo uguali. Ti guarderei continuamente, comunque sia, ogni posto è casa mia. E siamo umani, e con le mani che tu mi trascini via. Potevo ballare con lui, ehi, ehi, ma sto qua a passare con te. Tienilo a mente, tienilo a mente, che non ho più niente, ho solo te. E se poi scappo via così, nei vicoli di spacca Napoli, ci rimarrei per sempre, ti giuro sempre. Vorrei dirti che devo andare, ma che tu dico a fa. Ti amo e tu mi ami, ehi, se non lo vedi metti gli occhiali, ehi, e non diciamolo per scaramanzia, che non si sa mai, non si sa mai, però ti guarderei continuamente, comunque sia ogni posto è casa mia, e siamo umani e con le mani mi trascini via. Potevo ballare con lui, sembra una pazzia, ma è la vita mia. Non si fa capire come una poesia, ma la vita tua stringe la vita mia, e pare una pazzia, e pare una poesia. Io potevo parlare con lui, ehi, ehi, ma sto qua a passare con te. Tienilo a me, dica fa.
Due morti a Montemurlo, sono un uomo di 85 anni e una donna di 84, un morto anche a Rosignano in provincia di Livorno. Questo al momento il bilancio della terribile notte in Toscana a causa del maltempo. È stata annunciata dopo mezzogiorno la piena dell'Arno. Ad aggiornare questo bilancio e a comunicare sui social è il governatore della regione Toscana Eugenio Giani, che ha comunicato lo stato d'emergenza.
Stiamo lavorando intensamente per riportare fuori da Gaza i 12 italiani che vogliono rientrare. Probabilmente uno o due intendono restare a Gaza, essendo della Croce Rossa, per continuare a fare il loro lavoro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l'omologo indiano.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta valutando le richieste americane di una pausa umanitaria, lo riportano alcuni media israeliani. Un funzionario afferma che è possibile il cessate il fuoco per diverse ore. È tutto per il momento, l'informazione tornerà più tardi.
Sono le 7:15 del mattino. Tra un quarto d'ora la rassegna stampa con Davide Giacalone, intanto ancora al telefono con voi su RTL 102.5 con Barbara Sala, Massimo Lonigro e Luigi Santarelli per ragionare dello scherzo telefonico che ha colpito, diciamo così, coinvolto, anzi meglio ancora, la nostra Presidente del Consiglio. È da tutta mattina che stiamo raccogliendo testimonianze anche un po' scomode. Di ascoltatori
perché
da tutta
la Gruber,
Italia.
Io voglio vedere la Gruber che trasmissione ha fatto ieri sera. Questa è la trasmissione.
Vabbè,
che conta.
Non battere sul
perché ci sono
che
delle...
saltano i diamanti dall'anello. Piano a sbattere.
qui chiamano quelli sotto copertura con i nomi falsi. Voi credete che Fisio di Olbia sia veramente Fisio
ma
di
certo
Olbia?
Ma certo che no. Tanto noi ci ha dimostrato di avere una conoscenza anche dell'apparato statale,
sì,
di Chigi,
poi quell'altro,
tutto
l'apparato informatico.
Ma adesso saliamo ancora di livello.
Ah, sì?
Se è possibile saliamo ancora di più. E che ci ha raggiunto Marco al telefono, Marco nome di fantasia ovviamente. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Marco, sei sotto copertura. Allora,
scusate, Marco, non ci puoi neanche dire di dove sei?
Sì, sono dalla provincia di Brescia.
Ah, ok.
Marco è un nome di fantasia perché faccio parte dei corazzieri dello Stato. Sono 2 metri di ragazzo.
2 metri di ragazzo?
Piano piano. Della
senso?
Banda che è entrata in studio, per favore.
Per il corazziere. Scusami, ma...
Sì.
Ma com'è la divisa dei corazzieri? Dimmi un po', fammi sognare.
Allora, in pratica i corazzieri sono sostanzialmente dei carabinieri. Mm-hmm. E la divisa assomiglia a quella dei carabinieri, con una fascia in più, un elmetto in più, un elmetto con...
Col pennacchio?
Col pennacchio. Non è un pennacchio.
No, non è un pennacchio.
È una sorta di, chiamiamola, spazzola, detto volontariamente.
Okay, è una spazzola.
I famosi capelli a spazzola.
Una criniera.
Però hai detto che sei alto 2 metri, giusto?
Sì.
E quanti anni hai?
Perché? 35 anni.
Scusaci.
Perché il minimo per poter entrare nei corazzieri è 1,90 m.
Hai capito?
Sì, cioè, hai detto che hai 35 anni.
Sì.
Ok, ok.
Ok, però arriviamo al fulcro della questione. Tu hai qualcosa da dirci?
Sarà fidanzato o no?
Com'è?
Niente,
vabbè, la sala ci sta provando, poi magari vi mettiamo in contatto perché è rimasta impressionata da tue certe qualità. Ma intanto, dici cosa sai.
No, state scherzando, è caduta la linea davvero.
L'hai offeso?
No.
No, era un altro.
Era lo scherzo.
Io vi sento.
No,
sì, comunque è uno scherzo. No, non è vero che sono un corazziere, ragazzi.
No, non è vero, ma
sono 2 metri, però sono 2 metri, davvero. Cioè,
vedi, allora, già Barbara Sala problemi di fiducia nella vita. Tu in più la prendi in giro così. Barbara, torna qui, scusate.
No, se n'è andata.
Marco, tu hai una responsabilità. Voi avete una responsabilità quando chiamate lo 0225 1515. La sanità mentale
hai
di
ragione,
una conduttrice.
Hai ragione.
Quando sente uno che ha un minimo di reddito imponibile importante.
Che è un dipendente statale in questo caso, perché c'è un carabiniere al posto fisso.
No, non ho il posto fisso, cioè ho il posto fisso non statale, però sono 2 metri comunque e ho un buon reddito.
Buono quanto? Quantifica?
27.000 euro anni.
Lordi onnetti, aspetta.
Basta, che poi arriva la finanza davvero.
Netti.
Dai,
e non posso.
Vabbè, dici la tua, Marco. Secondo te abbiamo fatto una figuraccia o no?
Adesso
assolutamente
sì.
No. No, ma fa parte del gioco. La telefonata, secondo me.
Vabbè, questo lo sapevamo,
perché...
ma sulla questione Meloni, niente figuraccia.
Ma anche sulla questione dei Meloni, secondo me, assolutamente no. Perché comunque non ha detto niente di particolare, ha rivelato alcuna informazione. Cioè, secondo me, si è comportata bene. Logicamente, è chiaro che i filtri che dovevano filtrare tutto, c'è qualcosa che non ha funzionato. Quello è innegabile.
Ma sì, ci sono cascati. Allora, Marco, intanto ti salutiamo, grazie perché ci siamo divertiti in questa telefonata.
Grazie.
Chiamami
voi,
comunque, perché se hai 27.000 euro di reddito
e sei alto
2 metri, vai benissimo. No, ci sono tante teorie. Qualcuno dice avevano capito che era uno scherzo, quindi non ha risposto la Meloni, ma era la Virginia Raffaele che stava imitando la Meloni. Qualcuno dice la Meloni ha fatto la stessa figura di Pamela Prati con Mike Caltagirone. state esagerando,
la cosa interessante è che tra i vari retroscena raccontati dai quotidiani c'è il fatto che Meloni, dopo aver fatto questa telefonata, a un certo punto pare gli sia venuto qualche sospetto ed è andata, ha preso un computer, un cellulare ed è andata ad ascoltare varie conferenze dove interveniva questo fantomatico diplomatico per capire ma è veramente è la voce che ho sentito oppure no, e pare insomma le fosse venuto qualche sospetto.
Bene così, dai, chiudo con questo. Buongiorno Barbara, vieni, sono statale, treni gratis. Ferrovie. Sai che i parenti poi hanno quella tesserina andare per viaggiare gratis.
Comunque ragazzi è veramente vergognoso come non riusciamo, nonostante i nostri tentativi, a trovare un qualcuno per Barbara Sala.
Pensavo
che sia...
non riusciamo a fare una trasmissione seria.
Ma quello ormai mi sono arreso. Qualcuno che abbia un imponibile, serio, che abbia caratteristiche fisiche che piacciono alla sala, non ce la facciamo.
È incredibile.
Ma noi continueremo a tentare. Intanto you too.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Yeah.
Day, il disco degli U2 1983 qui su RTL 102.5. Mi piace che stamattina abbiamo scatenato la creatività degli ascoltatori che chiamano e vengono in onda ovviamente con i nomi finti, perché sapendo esattamente cosa è successo per questa telefonata alla Meloni non possono venire in onda con il loro nome. C'è qualcuno che dice buongiorno, potrei rispondere su cosa è successo, ma questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. Eccoci qua.
Allora, Mission Impossible, 6:57 minuti.
Ma questo è sempre 007, so no, Mission Impossible.
No, Mission Impossible.
Ah, questo è Tom Cruise, non vedi? Che salutiamo.
Tom Cruise!
Il nostro Leo Di Mauro si sta calando dal soffitto per raggiungere di nuovo il mixer, perché ovviamente ci stiamo adattando.
È vero, la scena più famosa dove lui scende così, che mica tutti riescono a farla, cioè bisogna avere degli addominali.
Allora, mentre arrivano altre candidature, io direi basta, placatevi. Per Barbara Sala, Luciano si propone, dice di avere un reddito di 100.000 euro l'anno, è alto 2 metri e pesa 100 kg, Barbara ti aspetto. Okay. Oppure Giuseppe da Novara, dite a Barbara Sala che io ho un reddito di circa 33.000 euro annui netti, ecco, ma non sono statale.
Proporsi per Barbara Sala è la vera Mission Impossible di questa giornata. Torniamo al telefono, come la pensate su quello che è successo con questa telefonata finta a Giorgia Meloni, fatta da due comici russi? C'è Alfredo al telefono, buongiorno.
Pronti, buongiorno, buongiorno. E piacere di RTL è anche mia, comunque sono imponibile 50k circa.
Vabbè, 50k. Come parla?
E come parlo?
50k!
Vabbè,
aspetta, quanti anni hai, Alfredo?
Nel mondo della finanza, 48, separato, e amo la vela. Una barca con degli amici, certo, e per questo io potrei essere il suo uomo, non so se lei però ama la barca.
No, mi viene da vomitare. No.
Lei ama la banca, che è un'altra cosa.
La banca io faccio, sono nel mondo dei finanziamenti, cioè dei finanziamenti, degli investimenti, ETF. Eccetera,
eccetera.
Potrei anche magari consigliare.
Ah, beh, sì, c'è molto effettivamente.
È un usato sicuro, mi sembra di capire.
Sì, ma questo lo dico anch'io. Ma di dove sei, Alfredo?
Di Napoli. Se viene a Napoli, facciamo.
Però
facciamo
non hai l'accento.
Che fate? Cosa fate se viene a Napoli? Cosa fate? Facciamo come la Fagnani per capire se sei carino o no. Ti piaci fisicamente?
Un profilo, Io mi piaccio più che altro.
Vabbè, scusatemi, io non voglio riportare le cose
no,
come
ragazzi,
se fosse
un altro narcisista patologico. No,
no, Alfredo, no, sono tranquillo.
Sono narcisista, certo.
Ti do il mio profilo Instagram. È semplice, non è.
Vi ricordo che
dicono gli altri.
Lo dicono gli altri. È una trasmissione di approfondimento giornalistico, per favore. Allora, ci dai un tuo parere, Alfredo, su questa cosa che è successa?
Ma chi se ne frega? Manca 30 secondi. Dici perché Barbara dovrebbe scegliere te.
Facciamo così: quando uno è un buon bugiardo, riesce ad arrivare dappertutto. Quindi,
come te in questo caso.
No, io guarda, diciamo che ti ho detto solo un quarto di bugia, perché poi.
Perché non sono separato, hai detto una cosa.
Esatto, l'unico problema è quello, guarda.
Grazie, Alfredo.
Non so perché, ma li sgamo subito.
Un abbraccio.
Ciao, buona giornata.
Ciao, Alfredo.
Se in barca comunque con mia moglie puoi venire col tuo fidanzato.
Ma cosa va? Alfredo,
basta Alfredo.
Mi piacciono le cose. Vabbè, lasciamo perdere. 7 in punto, arriva Giacalone, state con noi.
Ed eccoci qui, buon venerdì, è il 3 di novembre, le 7.06, RTL 102.5 Non Stop News, oggi fino alle 8 perché poi lo sapete, arriva Massimo Giletti con Giletti 102.5.
Tante le notizie sulle prime pagine di oggi, alcune tremende sono quelle che riguardano la guerra, ormai purtroppo ci stiamo quasi abituando, poi ci sono quelle che riguardano il maltempo, lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni, tutte queste le approfondiamo tra poco in rassegna stampa.
Allora lo sapete, dopo la messa in onda del documentario mercoledì sera alle 20.30 in esclusiva per l'Italia, da ieri pomeriggio alle 15 per tutta la giornata di oggi l'ultima canzone dei Beatles, Now and Then, sarà il primo disco di tutte le ore. Arriva you, and if I'm
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Davide Giacalone ci raggiunge questo venerdì mattina per accompagnarci in edicola nella nostra rassegna stampa. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a te Davide, buon venerdì. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, torniamo in Medio Oriente, attacco a Gaza City. Biden frena, il presidente americano chiede pause umanitarie. Una bambina italiana di 6 anni intanto ha lasciato la striscia, la minaccia di Hezbollah, che abbiamo capito purtroppo nelle ultime settimane che ruolo gioca in quello scenario. E poi Israele che dice, a proposito della striscia di Gaza City, siamo entrati. E poi benzina agli ospedali, cioè il no di Netanyahu è scontro con l'esercito. Il tuo commento sin qui, Davide.
Ma vedete, più tardi alle 14 ore italiana parlerà Nasrallah, che è il leader e capo di Hezbollah, cioè un altro gruppo di terroristi, e vedremo quello che dirà, se per esempio dovesse esserci un'apertura di guerra di fronte anche sul lato nord di Israele. Significativo è quello che quelli della Brigata Wagner, quindi diciamo i mercenari tagliagola al servizio di Putin, già offrono a Hezbollah la copertura aerea, cioè la protezione, la collaborazione in buona sostanza, perché poi questo è, diciamo, la vicenda ucraina e la vicenda israeliana, e quindi tutta la questione intorno alla Palestina, sono due storie completamente diverse, non hanno, cioè, sono due vicende che hanno radici completamente diverse, ma hanno in comune, hanno assieme il marchio, cioè l'aggressione a una democrazia, l'aggressione a un paese che comunque con i suoi pregi e i suoi difetti è parte della civiltà occidentale, portata da chi è l'incarnazione, la presenza nella storia di sistemi dispotici, mistici, terroristici, quale appunto il sistema di governo di Putin, quello di Hezbollah. Quindi quello che noi sappiamo è che nessuno dei due conflitti, ma in generale nessuno di questo genere di conflitti, avrà mai una soluzione sul campo di battaglia. E chi crede che la soluzione arrivi sul campo di battaglia, poi diciamo matura delle delusioni, perché lì non si finisce mai. La soluzione di queste cose sta nel campo diplomatico, ma sul campo di battaglia è fondamentale, fondamentale ed irrinunciabile che i nemici dell'Occidente perdano. Putin, Hezbollah, Hamas sono persi in partenza, questo però con dei prezzi inumani che fanno pagare prevalentemente alla loro popolazione e ai civili altrui.
Il Corriere della Sera nelle pagine interne oggi offre un approfondimento dal titolo "Da dove arrivano gli aiuti?". Parliamo degli aiuti alla Palestina. Stati Uniti e Unione Europea contribuiscono più dei paesi arabi, viene spiegato. I finanziamenti seguono tre flussi: Stati, ONU e strade occulte. Hamas sostenuta da traffici, investimenti e donazioni dall'estero.
Non è che diciamo noi contribuiamo più dei paesi arabi, diciamo, i miliardi di dollari dal 94 al 21 l'Unione Europea ha contribuito alla vita dei palestinesi per 7 miliardi e 600 milioni e passa, gli Stati Uniti per 5 miliardi e 700 milioni. Il primo paese arabo è l'Arabia Saudita, però attenzione, è un paese che sta dall'altra parte, che stava infatti chiudendo l'amicizia, la convivenza con Israele, 4 miliardi e rotti, poi la Germania 2 miliardi. E così via. Gli altri, quelli che invece come il Qatar o come l'Iran forniscono aiuti, non li forniscono ai palestinesi, li forniscono ai terroristi e alle organizzazioni armate che servono a minacciare Israele. Siamo noi gli amici del popolo palestinese ed è Hamas ed Hezbollah che sono i nemici del popolo palestinese. Questo deve essere chiarissimo. Per cui quando si entra purtroppo in questa circostanza con le armi, lì entrano con le armi gli amici del popolo palestinese. L'enorme guaio è che noi negoziamo l'apertura del varco a sud, in modo tale da poter far uscire la popolazione civile, che è avvertita prima di ogni bombardamento di dove arriveranno le bombe da parte di Israele. E Hezbollah tende a tenerle lì perché Hezbollah, i palestinesi, li vuole in miseria e morti.
Davide, tra pochissimo torniamo a parlare di Giorgia Meloni, ma non proprio dello scherzo telefonico, subito la viabilità. Un altro aggiornamento, buon viaggio anche da parte nostra. Torniamo in rassegna stampa, dicevamo Giorgia Meloni, non tanto per quanto riguarda lo scherzo telefonico, ma per quanto riguarda il suo impegno a Londra e soprattutto la foto, le foto che oggi molti giornali pubblicano insieme al primo ministro britannico Sunak. Prego.
Allora, giustamente voi, poi, la questione è rilevante, vi siete occupati nella prima parte di questa trasmissione dello scherzo, del cosiddetto scherzo telefonico, che questa è una cosa abbastanza grave, e tutti i giornali un po' fanno una scelta simile, cioè riportano quella fotografia e parlano dello scherzo telefonico. Ma perché si sono visti con Sunak? Cioè, c'è questa foto che galleggia nel vuoto sui giornali. L'incontro era rilevante, tant'è che oggi è sulla prima pagina del Financial Times, sebbene per l'incontro tra Sunak e Kamala Harris, cioè la vicepresidente statunitense, perché era sul tema dell'intelligenza artificiale. Guardate che questo è un tema molto importante per il presente e per il futuro. Dire l'importante è che sia al centro l'essere umano. L'importante è che non si esageri, tutte fesserie, non servono assolutamente a niente, sono bischerate così, dette tanto, non ho capito di che stiamo parlando, quindi dico quello che mi passa per la testa. L'intelligenza artificiale è, volendo banalizzare, una considerevole aumento della capacità di calcolo e quindi di produzione di risultati, anche mica solamente numerici, di testi scritti, di immagini, di foto. L'intelligenza artificiale, questo enorme incremento di capacità di calcolo, sarà un enorme passo avanti, positivo, estremamente positivo, per esempio per la ricerca scientifica, per la ricerca farmacologica, per l'innovazione tecnologica, esattamente come è stato in passato la capacità di calcolo digitale. Naturalmente questo è un di più di quella capacità. Cos'è che inquieta? Di cos'è che parlano tutti invece? Della capacità della usando l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è un criminale artificiale, non è che dice esisto, ho coscienza e quindi produco falsi. No, c'è qualcuno che dice mi produce un falso su quella roba. Allora la cosa importante è regolamentare e punire i falsi, soprattutto i falsi quelli pericolosi, che circolano tantissimo, però già oggi, se voi prendete i social, la quantità di spazzatura che c'è lì dentro, di notizie artatamente false, di immagini artatamente false, che fanno dire all'allocco che ci crede, l'ho visto con i miei occhi, non hai visto? Hai visto un falso con i tuoi occhi? Questa cosa esiste già. Allora, il tema è, ma X è una proprietà privata di Musk o è un servizio che è in qualche modo aperto al pubblico? Perché nel secondo caso va registrato, va regolato in un modo. Nel primo caso, però, si poteva anche multare. È la scuola. Insegniamo alla gente a utilizzare, ai ragazzi, a utilizzare il digitale non solo per chattare, vedersi, ma anche per riconoscere il trucco che può essere letale per la democrazia. Era questo il tema dell'incontro di ieri, però è rimasta solo la fotografia.
Incontro che si è tenuto in presenza perché pare avessero proposto a Palazzo Chigi di fare una telefonata, ma
ha detto dopo ciò che è successo
hanno preferito evitare. Allora Davide, abbiamo solo un minuto, ma sono certo che ce la farai a spiegarci quanto sta accadendo ancora sul tema pensioni. Prima pagina della Stampa, parliamo di medici e di statali, perché il governo, scrive la Stampa, è pronto alla retromarcia sul taglio di queste pensioni. Il Messaggero parla di una norma anti-tagli. Sono confuso, Davide, aiutami tu.
Ma sei confuso perché è stata confusa? No, ci sono due questioni. Uno è se io ammetto dei agevolazioni per andare in pensione prima, però dico da quel giorno futuro molto vicino non ci saranno più, la seconda cosa sembra rigorosa, ma la prima cosa spinge tutti ad andare in pensione prima. Siccome sui medici già scarseggiano, ci manca soltanto che gli dai una sollecitazione ad andarsene prima. Quindi quello è un errore. Ma la seconda cosa qual è? E che avendo presentato una legge di bilancio, avendo detto esplicitamente questa non è emendabile, così è e così si fa, perché questo abbiamo scritto. Poi cominci a dire, ma lì forse la cambiamo. lì forse lo rivediamo. Poi facciamo un maxi emendamento del governo. È evidente che nel frattempo tutti quelli che hanno qualcosa da chiedere alzeranno la voce, ed è esattamente quello che succederà nei prossimi giorni.
Grazie Davide Giacalone, torniamo domani con te in rassegna stampa, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radivisione a tutti.
Per le pagine sportive partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Sorpresona Inter, questa l'apertura. Si parla del mercato, doppia sfida alla Juve. Marotta prepara anche l'assalto a Zielinski. In taglio più alto, Sinner di notte no. Tennis a orari impossibili e polemica. Yannick lascia Bercy, dice penso alla salute. Il match con McDonald era finito alle 2:37 appunto del mattino. Il Corriere dello Sport invece apre con ci spogliano, l'offensiva araba rischia di rovinare la Serie A, vogliono Mu, Sarri, Dybala e Rabiot. 7:23 minuti, torniamo tra poco.
5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5, Very Normal People.
Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. Nothing's any different. Right now feels the same. I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna act like there's tomorrow. I don't wanna wait to do this one more time.
One more time. One more. One more time. One more time. I miss you. Took time, but I admit it. It still hurts even after all these years. And I know that next time ain't always gonna happen. I gotta say I love you while we're here. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna.
Il sindaco di Prato, uno dei comuni toscani più colpiti dal maltempo di queste ore, Matteo Biffoni, ha dichiarato che il sopralluogo in città dopo un bifragio è stato uno shock. Ci tireremo sulle maniche per pulire e riportare alla normalità la nostra città, poi scritto sui social.
Oggi il segretario di Stato americano Anthony Blinken sarà a Tel Aviv. La Casa Bianca, secondo quanto anticipa il sito americano politico, starebbe lavorando per le dimissioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Anche il presidente Joe Biden avrebbe consigliato un passo indietro a Netanyahu.
Intanto, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, stiamo lavorando intensamente per far riportare fuori da Gaza i 12 italiani che vogliono rientrare, probabilmente uno o due intendono restare a Gaza essendo della Croce Rossa, ha dichiarato ancora il nostro ministro degli esteri.
Prosciolta dalle accuse a suo carico, Amina Milo è libera. Sta bene la 18enne pugliese che era detenuta in Kazakistan con l'accusa di traffico di droga da luglio ed è rientrata in Italia. Anche l'hostess trevigiana Ilaria De Rosa, di 24 anni, espulsa dall'Arabia Saudita, dove ha passato in carcere 6 mesi per il possesso di una piccola quantità di stupefacenti.
Siamo allo sport, partiamo dal tennis. Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo di Parigi. Bercy non è sceso in campo nell'ottavo di finale che avrebbe dovuto giocare contro l'australiano De Minaur. Troppo poco il tempo, infatti, per recuperare dalle fatiche della notte scorsa.
Siamo al calcio invece, perché oggi ritorna sicuramente in campo la Serie A, ma guardiamo i risultati di Coppa Italia. Spezia KO ai rigori, il Sassuolo lo batte 5-4, avanza appunto negli ottavi di finale dove affronterà l'Atalanta. Troino Frosinone è terminata 1-2.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore. Ho bisogno di un cocktail d'amore. Ho bisogno di un cocktail d'amore. Capissi quando cadevo giù, io credevo fosse più tenero farlo davanti al PC. Se mi amerai fallo così, stammi bene, mi mancherà morire insieme tra i laser light. Io a te volevo, 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 perché per stare bene ho bisogno di sfogarmi solo. Non sono il tipo che convive né che ti chiede la mano in cortile. Se c'è freddo ti do la mia giacca, se ferisci sarò motherfucker.
Volevo gli ali di Pegaso che tu mi capissi quando cadevo giù. Io portami sulla torre d'arata, pure in un posto tra Berlino Est e l'acqua salata. Qua sono piuttosto a darsi ferite per stare bene, sai quanto mi costerà sentire gli amici da sopra un altro van. Volevo gli ali di Pegaso che tu mi capissi quando cadevo giù. Io credevo sei più tenero, farlo davanti al PC. Se mi amerai, fallo così, stammi bene. Mi mancherà morire insieme tra i laser light. Io a te volevo, volevo, volevo.
Prima
Prima ancora di ascoltarla se ne è parlato un sacco. Per il titolo, Cocktail d'amore, la nuova canzone di Mahmood, il nostro new hit qui su RTL 102.5 in Non Stop News.
Allora, qualche giorno fa abbiamo commentato ancora una volta dei dati Istat che raccontano, tante volte l'abbiamo definito, l'aveva fatto Papa Francesco, l'inverno demografico italiano. Siamo sempre meno, saremo sempre meno perché facciamo sempre meno figli. Semplifico molto, ma in realtà la situazione è questa. Attenzione però, perché fra qualche decennio l'Italia sarà un paese in cui gli over 65 rappresenteranno circa un terzo di una popolazione che qualcuno ha definito in declino. Ne parla il professor Francesco Villari, che oltre ad essere un demografo è il rettore dell'Università Bocconi di Milano, che torna a trovarci. Il professore è in libreria con Domani e Oggi, costruire il futuro con le lenti della demografia, edito da Egea. Professore, buongiorno e bentornato.
Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, la prima domanda che le faccio è questa, insomma, il libro, poi mi corregga se sbaglio, parla di questo. I numeri, che sono abbastanza disastrosi, poi me lo dirà, che disegnano oggi il nostro paese, in realtà dovrebbero dirci anche che cosa fare per evitare che questa situazione ci porti al disastro, vero?
Esattamente. Il fatto che abbiamo pochi bambini e pochi giovani ci dovrebbe indurre a mettere uno sforzo particolare nell'investire sui bambini e sui giovani. Noi abbiamo un problema aggiuntivo oltre a quello strettamente demografico, che i pochi bambini e i pochi giovani sono anche poco istruiti rispetto agli altri paesi occidentali e sviluppati. Per esempio, abbiamo uno dei tassi più bassi di laureati nei paesi OCSE, quindi ne abbiamo pochi e perdiamo molti dei loro talenti per strada rispetto a quello che fanno altri paesi che magari hanno più bambini e giovani e riescono anche a svilupparli meglio. Quindi dobbiamo investire molto di più di quanto stiamo facendo sui bambini e sui giovani, e dobbiamo farlo adesso.
Certo, bisogna investire sui più giovani, ma anche nel breve periodo, mi verrebbe da dire, dato che questi sono investimenti che si fanno a lungo raggio, provare a capire anche come gestire il fenomeno, per esempio, migratorio. Ecco, professore, ci aiuta a capire se è più un'opportunità per noi o una minaccia, come sostengono anche alcune parti politiche?
Vista la demografia italiana, le migrazioni, l'immigrazione in particolare, deve essere vista come un'opportunità. Abbiamo intere aree del paese, aree rurali, che si stanno spopolando e stanno invecchiando molto velocemente. Non possiamo non prendere atto di quello che è successo, cioè che l'Italia, con il suo sviluppo economico, è diventata un paese attraente per il resto del mondo, quindi un paese di immigrazioni, e dobbiamo costruirne un'opportunità. Purtroppo finora stiamo reagendo in modo passivo. Le nostre leggi sull'immigrazione sono basate su un periodo in cui l'Italia non era ancora così piena di migranti, piena in senso buono direi, e così presa dai problemi dei giovani e dell'integrazione anche delle nuove generazioni. Quindi per forza un'opportunità.
Io credo che poi alla fine, professore, sia tutto un discorso anche economico legato al fatto che non facciamo più figli. Mi corregga se sbaglio, in molte famiglie, in molte case si evita di fare quel passo perché non c'è magari stabilità economica, ma c'è forse anche, e lo chiedo a lei, un atteggiamento mentale nei confronti dei bambini che quasi ci danno fastidio. Cioè, quando parliamo di non ci sono politiche per i bambini, politiche per la famiglia, non li sappiamo valorizzare, parto banalmente anche dal dato di fatto che quando vai nei ristoranti non sempre trovi un fasciatoio nei bagni. È proprio una considerazione da donna sul tram che va al mercato, professore, però io credo che sia quello un punto di partenza.
Le sue considerazioni sono molto appropriate. Da un lato abbiamo un tema economico: non si fanno bambini oggi, ma si diventa genitori e si rimane genitori per tutta la vita. Quindi abbiamo bisogno di stabilità di prospettive, di stabilità di politiche, e chiaramente abbiamo bisogno di un doppio reddito, diciamo, di entrambi i genitori, rispetto a una situazione tradizionale in cui bastava un reddito in decenni passati. Il calo delle nascite ha portato anche a una rarefazione della presenza dei bambini nella nostra società. Se prendete un aereo anche low cost e andate, non dico a Istanbul, ma a Parigi, vi accorgerete che quello che dice lei è molto vero. In molti ristoranti, in tutta la società, esistono i bambini. Ecco, in Italia è sempre più difficile vedere bambini, ci siamo abituati a una società dove i bambini sono confinati nei loro spazi. Dobbiamo effettuare un cambiamento culturale, è particolarmente difficile perché la politica, giustamente, oppure se volete solo perché guarda il breve periodo, guarda gli elettori, e i bambini non contano dal punto di vista elettorale, sempre meno i loro genitori.
Professore, ancora 60 secondi prima di salutarci. A proposito delle cause, noi abbiamo, commentando questi dati che purtroppo non sono una novità, tante volte ci siamo detti, è vero, tante famiglie, insomma, per incertezze economiche, incertezze legate, mettiamoci anche lo scenario internazionale, non se la sentono di fare figli, e però il nostro è un paese che di figli ne ha fatti molti quando le incertezze erano decisamente molto più pesanti di oggi. Penso alla Seconda Guerra Mondiale, un paragone che facciamo sempre. Facevamo parecchi figli in un periodo che sicuramente certo non era. Quindi qual è il problema?
Il mondo è cambiato nel frattempo. In tutto il mondo, appunto, si decide di fare figli, di diventare genitori, quando le prospettive per il futuro sono ottime. C'è una situazione di default, come possiamo dire, di contraccezione, quindi normalmente non abbiamo figli. In passato la situazione era diversa, dovevamo attivarci per decidere di non avere figli, e quindi nelle zone più povere si facevano tanti figli. Io stesso sono qua figlio di migranti dal sud Italia, dove si facevano tanti figli. Oggi, se prendiamo regioni come la Sardegna, la Basilicata, il Molise, molte parti del sud Italia, si fanno meno figli della media. Quindi l'incertezza oggi, quando si pianifica al meglio il futuro proprio dei propri figli, diventa molto più importante rispetto al passato.
Ci sono tanti aspetti, professore, torneremo magari a sentirci. Professor Francesco Billari, demografo e rettore dell'Università Bocconi di Milano, in libreria con Domani e Oggi, Costruire il futuro con le lenti della demografia, edito da Egea. Professore, ho molto apprezzato il poster dei Green Day dietro di lei, se gli amici ci seguono in radiovisione lo hanno visto. Grazie, grazie professore, grazie, buona giornata.
Arrivederci. Adesso oroscopo.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Cari amici dell'Ariete, attenzione, siete sotto il tiro di Marte. La giornata si rivelerà veramente speciale in amore, avrete finalmente un sì. Toro, l'atmosfera tranquilla, nulla vi attirerà oggi, forse nemmeno una cenetta sfiziosa a due in un locale chic. Amici dei Gemelli, il ritmo aziendale vi sembrerà pazzesco. Meno male che qualche collaboratore altruista correrà in vostro aiuto. Cancro, che fortunati, Sole, Mercurio, Venere, Giove vi proteggeranno in tutto, saranno questi i giorni più adatti a usare. Amici del Leone, riuscirete a concludere a fatica le cose in sospeso, colpa di stanchezza e mancanza di entusiasmo. Cari Vergine, gestirete le trattative con fiuto da volponi, sarà l'intuito a guidare le vostre mosse, anche i sogni saranno veritieri. Bilancia, a ritrovarsi dopo il lavoro per un aperitivo sarà un piacere, ma attenti al gossip, non si vedrà ma ci sarà. Scorpione, avrete una gran voglia di lanciarvi nei piaceri della vita, ma senza dimenticarvi le vostri doveri. Sagittario, quando serve, serve, occorrerà chiarire senza troppi mezzi termini una relazione che per voi non è eterna. Amici del Capricorno, efficienti ed effervescenti, un binomio interessante, in azienda catalizzerete l'attenzione trascinando tutti. Amici dell'Acquario, attenzione, grazie a una serie di svarioni spenderete più del necessario e soprattutto più del vostro budget. Cari Pesci, molti si sentiranno traditi da un vecchio amico, però non tutti i mali vengono per nuocere, ricordatelo, i segni fortunati di oggi. Toro, Cancro, Bilancia, Scorpione e Pesci.
Firmato da Adele Procasca.
8 meno un quarto del mattino, questa è RTL 102.5, sta arrivando Massimo Giletti, intanto spulciando sui social, come sempre, insomma, troviamo grandi soddisfazioni.
No, ci sono dei video che fanno molto discutere, in particolare un gruppo di medici di Napoli che si è presentato sui social con elmetto, giubbotto antiproiettile per denunciare una situazione difficile che abbiamo anche raccontato.
Vabbè, sì, ci sono dei casi a volte proprio di violenza, cronaca nera nei pronto soccorso, però hanno ragione, perché quando una mamma va dalla pediatra o dal pediatra e chiede l'antibiotico e quello non glielo scrive, l'elmetto gli serve,
no,
sai?
No,
sì,
non è, non
anche
si
giubbotto
fa.
Antiproiettile! No.
5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5, Very Normal People.
5 Non Stop News, battute conclusive, perché lo avete sentito, alle 8 arriva Massimo Giletti con Giletti 102.5. Torniamo adesso su questo scherzo telefonico che è stato fatto a settembre, credo, alla presidente Giorgia Meloni. Non ci concentriamo tanto sullo scherzo quanto su quello che Meloni ha detto, e ci aiuta Roberto Arditi, che ci raggiunge come sempre il venerdì a quest'ora. Buongiorno e benvenuto.
Eccoci qua, buongiorno.
Che cosa ha detto Giorgia Meloni?
Ma insomma, intanto noi raccontiamo questo con la parola scherzo, e tu hai fatto bene, perché diciamo così, c'è stata proposta anche dagli autori. Io mi sono preso la briga di leggere e di guardare tutto quello che potevo sulla trasmissione televisiva, che è una specie di appuntamento che però non è fisso, ma insomma, da quello che ho capito dei due che hanno fatto questa che hanno organizzato questa telefonata spacciandosi per un leader africano, a me, da quello che ho capito, la trasmissione televisiva in cui è andata in onda la telefonata con Meloni è tutt'altro, e anche quelle del passato sono tutt'altro che uno show satirico, per capirci, come quello che fa Crozza in Italia. Perché poi dalle finte telefonate, la Meloni non è la prima vittima, diciamo così, di questo imbroglio. Io lo chiamerei molto più imbroglio che scherzo. Poi ne nascono in trasmissione dei dibattiti seri sulle questioni, e tutti i dibattiti filorussi, e questo è il punto decisivo. Cioè, le telefonate imbroglio vengono utilizzate poi per una serie di commenti da parte degli altri ospiti in studio e il resto della trasmissione, che hanno invece un intento politico ben preciso. Allora io credo che noi, nella nostra spesso insopportabile ingenuità europea occidentale, dovremmo anche piantarla di, diciamo così, accedere sempre alla versione più giocosa e soft delle cose. Quello di cui ci troviamo, quello che abbiamo davanti, è, pur ammantato in un tono diciamo così amabile, che sembra scherzoso ma che di scherzo ha molto poco, noi siamo di fronte a un raggiro avvenuto per leggerezza del diciamo delle istituzioni di protezione italiane, che ne sono finite vittima, così come è capitato anche in altri posti in giro per il mondo, ma che si traduce, e qui vengo al punto che sollevavi, nel fatto che abbiamo il capo del governo italiano che ha usato quella parola stanchezza, che è intanto una ammissione di come stanno le cose, e quindi diciamo così c'è del vero, è comprensibile ed è tutto sensato quello che la Meloni ha detto, ma sul piano delle relazioni politiche internazionali quel tema della stanchezza apre uno scenario che è oggettivamente un vantaggio per la posizione di chi, come la Russia, insiste in una operazione militare contro l'Ucraina. Quindi diciamo, tutto ciò che descriviamo come scherzo in realtà sta facendo in giro per il mondo degli effetti, certo, che sono come quelli di dichiarazioni ufficiali. Questo è quello che dobbiamo cogliere.
È chiaro, quindi c'è ovviamente un retroscena, un sottotesto diverso a cui noi magari non accediamo. Ma ti sei fatto un'idea, Roberto Arditi, del perché è passato tutto questo tempo tra quando è stato registrato e perché proprio adesso è stato diffuso quel video?
Allora, non ho una risposta precisa, ma non c'è dubbio che quando si consegna un audio come quello, poi si entra nelle mani di chi lo possiede in valutazioni che possono essere le più varie. Segnalo però che l'audio arriva ad essere pubblico dopo i fatti drammatici di Israele e Gaza in questo momento, cioè in una fase nella quale la tensione internazionale si è alzata ulteriormente e dopo una offensiva militare russa con risultati non eccezionali, ma molto forte, che è in corso, sì, da un paio di settimane. Quindi diciamo, noi dobbiamo abbandonare l'occhio ingenuo con cui spesso guardiamo a queste vicende. Le guerre ibride del XXI secolo passano anche, o forse soprattutto, attraverso atti ostili di questo tipo.
Da questo tipo di cose. Grazie Roberto Arditi, appuntamento a venerdì prossimo, buona settimana.
Buona giornata a voi.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Dal 1969 i Bee Gees, Massachusetts, 7:59 minuti.
Massachusetts.
Adesso se dici questa parola poi arriva subito una ricerca che ti spiega qualcosa della vita di solito di qualche università fantomatica.
Massachusetts, che si trova esattamente?
Beh, nello
in
stato
America.
Quella roba lì.
Allora, grazie a tutti voi per averci nonostante tutto seguito anche questa mattina. Arriva Massimo Giletti tra poco, uno Stop News domani mattina alle 6. Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, Pio Ingenio, Ricky Aristarco che ci hanno seguito in regia. Ciao!